Buonasera a tutti, nuova puntata di Birra in Zona. Con noi abbiamo questa sera Martino, ovvero Ora Decima, che ci parlerà un po' di fisica, di matematica, di scienza in generale e risponderà alle nostre domande. Lorenzo è qui con noi per dirci qualcosa in più e per presentare l'ospite.
Allora, buonasera a tutti. Ora Decima, Martino, è un ragazzo che ha aperto un canale YouTube nel quale ci va a spiegare ciò che accade normalmente in termini di matematica e fisica, però non preoccupatevi perché comunque sono li spiega in modo molto semplice, molto banale, terra terra, con esempi anche della nostra vita quotidiana, quindi è comprensibile davvero da parte di tutti. Penso che se mettessi mia sorella di 16 anni lo capirebbe benissimo, quindi in realtà è anche molto simpatico, non parla solo in termini tecnici, quindi direi apriamoci la nostra birra. Lascio la parola a Martino, così finisce di presentarci, ci spiega un po' meglio cosa fa e partiamo subito con le nostre domande.
Bene, bene, ciao a tutti, anche ai nostri magici spettatori. Io comunque non c'entra niente, è da in realtà da un po' che non mi bevo una birra.
Davvero?
Questo per noi è...
Io però... da mercoledì
rimedieremo ora, direi.
Ma guarda, ti devo dire la verità, io durante il lockdown dell'anno scorso penso di essermi bevuto in totale una birra in tutti e due i mesi che siamo stati chiusi a casa.
Io direi di non aprire questa parentesi, gente, cioè per la mia incolumità lo dico, per il mio fegato che ancora se lo ricorda.
Bene, bene. Vabbè, comunque avete detto, penso, più o meno tutto voi, cioè sì, ho questo canale che da un po' di mesi e sì, diciamo uno dei temi prevalenti sicuramente è la matematica, la fisica. Poi vorrei anche, soprattutto in futuro, spaziare in altre cose, però diciamo che chiaramente matematica e fisica sono le cose che conosco un po' di più.
Certo, quindi Ora Decima, per quale motivo questo nome un po' misterioso? Mi hai detto che non ci puoi dire troppo, però qualcosina sì, quindi sono curioso.
Sì, allora, perché una spiegazione più dettagliata la vorrei fare come qualche traguardo di qualcosa. E, anche se, cioè, allora, in realtà non c'entra niente con quello che c'è sul canale.
Ok, bene, partendo da questo presupposto.
Cioè, c'entra, però, vabbè, è una questione. Comunque, allora, in realtà il nome Ora Decima io ce l'avevo già, cioè l'avevo già pensato 2 anni fa, che cioè volevo aprire un blog, una cosa, e poi non ho fatto niente per un anno e poi nel 2020, quindi a marzo, con tutta il patatrac, diciamo che ho voluto far partire questa cosa. Comunque, per farla breve, non c'entra niente, perché in realtà è un pezzo di una frase del Vangelo.
Sì?
Bene, quindi ora me lo andrò a leggere per intero per trovare qual è questa frase, per poi dire: ah, io lo so.
Sì, poi c'è, cioè, di solito sì, insomma, è scritto come le 4 del pomeriggio. Ora Decima sarebbe come i romani chiamavano questa cosa, questo orario. E quindi è quello, però ecco, sì, la storia completa
la scopriremo. Perfetto, perfetto. Ora, per dire un po' di ciò di cui parli, nel tuo canale ci sono molti video, ce n'è uno su come trovare l'amore con la matematica, e di questo ne parleremo stasera, ne parleremo. E oppure temi un po' più attuali, pesanti, come può essere il 5G, come possono essere i termometri infrarossi. Quindi, per iniziare, come ti è venuta questa idea proprio di parlare di fisica, parlare di matematica, in termini poi semplici?
Tanto ringraziamo il nostro amico Pietro che ha iniziato a seguirci e che ci supporta. Grazie mille.
E, dunque, beh, in realtà è, cioè, ce l'avevo da tempo questa idea, nel senso che era una mezza idea che ce l'avevo da anni, cioè già dal liceo ci pensavo a questa cosa, che, cioè, mi è sempre piaciuto YouTube o, ecco, il mondo del web, e quindi e anche la matematica, la fisica, la scienza. Quindi ho pensato spesso a questa cosa, però era qualcosa che vedevo sempre nel futuro, cioè dicevo quando finirò il liceo ci penserò, quando poi finirò l'università, quando finirò e quindi sarei morto sostanzialmente,
probabile.
Ecco, esatto.
Ah, è quello che si ripetono un po' tutti, no?
Esatto, esattamente, quindi ecco, questa è la mia materia, procrastinare. Però, ecco, insomma, siccome a marzo cioè, stavamo tutti a casa, ho deciso di così esplorare un po' di cose e iniziare, ecco.
Beh, comunque sta avendo un certo seguito, quindi mi sembra
sì, un discreto successo,
che sia stata un'ottima scelta. Sì, 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 decisamente.
Ma soprattutto la cosa che mi fa morire dei tuoi video sono quegli easter egg che inserisci così proprio in primo piano, in modo che, diciamo, lo spettatore possa vederlo appieno, no? E cogliere appieno il tuo gioco, insomma, no? E che sono appunto delle frasi scritte su un foglio che tu appiccichi, penso, sul computer. Non so, sì, no?
Sì, nella lavagnetta. Sì,
e
sì.
No, e quelli mi fanno morire, scusate, davvero. Se andate a vedere l'ultimo video di Ora Decima, ci sta, per esempio, il foglio. Dove dice tipo prendere delle cavie, tipo sbarrato, amici, costringersi con la forza, sbarrato pure quello. Ho morire, ti giuro. Come ti vengono le idee per queste cose? Cioè, quanta attenzione ci poni a questi dettagli che inserisci nei video?
Allora, in realtà tendenzialmente l'improvviso, cioè quando è il momento di girare. Però mi piace perché, cioè, quando io guardo qualche video su YouTube, mi piace se c'è qualcosa di, appunto, qualche easter egg, qualcosa, anche se non è che vado proprio a cercarle le più, però è una cosa che quando lo vedo dico ah, fico, e quindi, cioè, per imitazione mi piace nascondere qualcosa, diciamo. Poi, vabbè, non è nascosto in questo caso, però
no, beh, è bello il fatto che sia reso ben visibile.
Sì, 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 però anche per esempio quando hai fatto il video su i termometri infrarossi, mi pare, che con tutti i cartelli che avevi sul torso, così, quelli mi hanno fatto morire, perché magari uno si doveva mettere a fermare il video per andare a leggere quello che c'era sopra, però comunque sono quel dettaglio in più che ti fa dire, vabbè, simpatico, è riuscito a scherzare su qualcosa.
Sì, sì, sì.
Grazie mille anche alla nostra amica Flavia che ci sta seguendo e che ha fatto cadere un'altra monetina nella nostra birra. Ti volevo chiedere, Martino, gli argomenti che porti, no? Sono sempre qualcosa che io, per esempio, non andrei mai a cercare su Google, no? Su YouTube, insomma. Però hanno il loro effetto. Cioè, diciamo che io sono stato rapito da questi argomenti nonostante inizialmente non ne trovassi tutto questo interesse, no? Voglio sapere, da dove prendi ispirazione per fare nuovi video, per nuovi argomenti? Come pensi al progetto?
Allora, ma direi che ci sono tre modi. Uno è molto banale, nel senso che rubo qualche argomento.
Sei la persona più onesta che abbia mai sentito, guarda, devo dire. Che dicesse rubo le idee agli altri, non l'avevo ancora incontrato.
Ma perché il nostro podcast non è copiato, infatti, no?
No, vabbè, ma noi non lo diciamo esplicitamente. Questo è fatto.
no, nel senso che, cioè, per esempio, ecco, questo qua dell'ultimo che ho fatto, È un tema che già su un altro paio di canali inglesi è stato, cioè ne hanno parlato, però diciamo, cioè, se, ecco, prendo ispirazione, diciamo, perché penso di poterci aggiungere qualcosa o di mio oppure di, ecco, di diverso, no?
Quindi fai molte ricerche attorno all'argomento, sostanzialmente.
Sì,
parti da un argomento che ti interessa e poi lo approfondisci bene.
Sì, sì, sì. E poi altre cose da libri o altre cose sono proprio domande che mi faccio o che mi faccio oppure che, diciamo, sento nelle giornate.
Certo. Diciamo che da chi sta studiando fisica come me, La domanda, per esempio, come trovare l'amore con la matematica, me la sono posta, non posso negarlo. Poi ci ho rinunciato in realtà subito, per carità, però me la sono posta.
Io ancora ci spero.
Beh, la domanda da porre in questo momento sarebbe: ma tu hai trovato l'amore con la matematica?
Assolutamente no.
Fantastico.
Questa tattica fallimentare, no, allora.
Mi stai ingannando, cioè, tutti, ok?
Io faccio questi video sperando
che qualcuno ci creda.
Esatto, infatti questi, cioè, ce ne saranno una piccola serie, cioè, ce ne ho già in mente un altro paio. Sempre
quindi ci sono altri modi per trovare l'amore, non con la matematica?
No, sempre con la matematica. Cioè, okay. Tutta la matematica nella sfera amorosa.
Ci sono proprio altre tecniche per...
Cioè, allora, per esempio... oddio, non c'ho il... invece c'ho. Per esempio, un altro video che ho in mente sulla matematica nell'amore è come dire, cioè ci sta un piccolo modo matematico di dire come funzionano le discussioni tra partner. E quello ne parleremo, ecco.
Riuscirai a farmi studiare la statistica, e questo devo dire che è una grande è un gran traguardo. Comunque c'è una domanda che viene dalla chat che è molto interessante. Dice: ma quanto studi ogni volta per preparare gli argomenti di un video?
Dipende, vabbè, ovviamente alcuni li so meglio di... Comunque penso che è la fase più lunga dei video, sostanzialmente. In realtà in alcuni inaspettatamente, cioè tipo c'è un video che è un po' diverso dagli altri, nel senso che non è una questione di scienza, che è quello sulla storia della bandiera di Shia LaBeouf, eccetera eccetera. Quello non è una cosa di scienza, e cioè non è che c'è da studiare, nel senso c'è la storia, la racconti, no? Però trovare tutti i pezzi, quello è stato più faticoso.
Certo. Quindi, soprattutto trovare cose coerenti, immagino.
Esatto.
Quindi ti costa più tempo comunque preparare un video piuttosto che editare o qualsiasi altra cosa che c'è nel mezzo.
Diciamo che, cioè, a seconda del video, cioè la ricerca è da alcuni giorni a anche una settimana.
Quindi per preparare un video e realizzarlo completamente e poi caricarlo, quanto ci metti più o meno?
Questo è... Allora,
anche quanto tempo hai da dedicarci, insomma.
Sì, sì. No, in realtà mi faccio i conti per bene, perché cioè, è la cosa che mi interessa di più sapere dei video, no? E ci metto comunque dalle 30 alle 50 ore.
Ammazza.
Che vuol dire che è così. Infatti per quello che fino a poco tempo fa ne usciva uno al mese, però vorrei molto velocizzare.
Beh, grazie mille Wally Raptor, che sta ostando la nostra stream, quindi sta facendo vedere il nostro video a altre persone, ai suoi seguaci. Grazie mille.
Wow, che figo.
Vedi? Questa è la prima volta che succede, quindi dobbiamo essere...
Non sapevo non sapevo neanche si potesse fare.
No, invece questa è la cosa bella di Twitch. Che se tu vedi una trasmissione che ti interessa, puoi fare da host e tutte le persone che guardano te in verità guardano quell'altra persona.
Ma è stupendo. Ma siamo così evoluti. Vedi il genere umano.
Ma okay, senti un po', ora invece, vuoi fare te?
No, no, vai.
Ah, ok. Io ho una domanda proprio diretta, così semplice. Volevo sapere, pensi che chi ti segue possa di riflesso interessarsi alla matematica e alla fisica attraverso i tuoi video?
Allora, io lo spero. Cioè, diciamo che è anche un po' il motivo per cui cerco, come diceva prima Lorenzo, no, di essere il più chiaro possibile. Cioè, voglio dire, per esempio, no, nel video, l'ultimo video, non è che ho fatto la formula della probabilità di come funzionasse la cosa, no?
Sì.
Quindi sì, cioè, diciamo, io vorrei come obiettivo, ecco, stare un po' in mezzo tra quelli che fanno, diciamo, tra virgolette, comunicazione scientifica seria, cioè che ci sono alcuni canali molto fighi che però sono per un pubblico che sa, cioè che sa fare le equazioni, che comunque te può seguire. E invece una cosa più, ecco, sì, diciamo che a me piacerebbe, ecco, far
spronare,
affinare, no, con la matematica e la fisica e tutte le scienze, bla bla bla.
Certo, beh, effettivamente da uno che lo studia vedo che è difficile perché passano molto come delle materie noiose e pesanti. Esatto. E quindi, proprio legato a questo, ti volevo chiedere, cioè, per te, se questo tuo, cioè, che poi in realtà mi hai risposto, questo tuo aprire il canale quindi è stato molto un dare importanza a far passare la fisica, la matematica, come un qualcosa di approcciabile da tutti. Correggimi se mi sbaglio.
Sì, assolutamente. Cioè, ecco, sì.
Certo, cioè, poi andarla a vedere da un punto di vista molto matematico, poi lì sono un altro paio di maniche, però comunque certo, ha il suo fascino, ha la sua bellezza intrinseca, possiamo dire, soprattutto anche solo la matematica, se la si va a vedere, che è difficile apprezzarla con i metodi con cui la andiamo a conoscere, quindi facendo la scuola risulta difficile. Invece, vista in questo modo, è molto più, risalta molto di più la sua bellezza, e sì, penso si possa apprezzare. Viene una domanda dalla chat da parte di Pietro, che dice: se ti capita che le tue grandi doti e conoscenze facciano i conti con la tua procrastinazione seriale.
Grazie Pietro. Certo. La risposta banale e più vera è assolutamente sì. Ma io, cioè, devo dire, no, in realtà, ecco, proprio per svergognarmi, cioè, che io penso che l'ostacolo più grosso al fatto che, appunto, adesso sto aumentando il ritmo, però pubblicavo molto poco, diciamo, rispetto agli standard, no, di YouTube, era più per la procrastinazione e la pigrizia che per un effettivo bisogno di tempo. Poi certo, c'è il fatto che comunque uno impara a fare le cose, bla bla bla, però ecco, sì, cioè, infatti è così, è la mia difficoltà maggiore.
Sì, che poi dicevi ieri che, se non sbaglio, avevi già conoscenze nel fatto di montare video, di gestirtele. Cosa si vede anche nei video che posti, perché sono molto organizzati. Cioè, andando a vedere i primi video, mi aspettavo qualcosa di molto più casereccio, invece ci stanno comunque delle sequenze ben chiare, fatte discretamente bene per uno che se le fa a casa. E questo dicevi che era dovuto a un precedente, giusto?
Sì, sì, sì. Infatti, se uno vuole andare a vedere veramente le mie prime cose caserecce, cioè, trova il mio canale personale dove c'è la roba di anni e anni fa. Infatti, le cagate.
Di cosa parlavi?
No, era una cosa completamente diversa, parlavo di videogiochi all'inizio, poi di tecnologia. Però sì, 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 cioè, questo mi ha dato un'enorme mano, cioè, nel senso che sono partito molto avvantaggiato, sia come appunto che alcune attrezzature già ce l'avevo, e sia che, ecco, avevo già una certa esperienza su software, bla bla bla, ho ripreso la mano. È stato...
Beh sì, ma questo è ovvio, anche perché poi comunque non parti mai sapendo fare le cose, no? Cioè ogni occasione sì, è sì, buona sì, per imparare. Anche io facendo musica, le ultime canzoni a cui sto lavorando adesso, secondo me sono riuscite molto meglio rispetto alle prime canzoni che ho fatto. Insomma. E sì, sì, anche il canale nostro qua su Twitch speriamo di migliorare sempre, insomma, andando sempre up, come si dice.
Sì.
Riguardo alla procrastinazione, invece, lo sai che io ho una legge morale ormai, cioè tipo durante il liceo io procrastinavo in continuazione, cioè tipo non facevo nulla, passavo giornate sul divano così, no? Dopo mi sono dato una grande svegliata e adesso non passo, cioè praticamente non passo neanche un secondo così, cioè mi devo trovare per forza qualcosa da fare, anche perché sennò giuro mi annoio troppo. Cioè, ho passato talmente tanti periodi ad annoiarmi così tanto che ho deciso, no, devo trovarmi una cosa a fare. Quindi ogni volta che ho tipo un periodo libero, io me lo occupo tutto. Poi finisce sempre che non ho più tempo per fare quelle altre cose che magari mi piacerebbe fare, no? però, insomma, mi dà... Non so, sono più contento di svegliarmi la mattina perché devo andare a fare questa cosa che mi sono organizzato. Forse la voglia, può essere un'idea.
Sì, sì, sì. No, ma io me la riempio la giornata, solo che non sempre faccio quello che mi dico che mi programmo.
Beh, quello tutti. Cioè, soprattutto, esatto, soprattutto sì, quanto sì, riguarda le lezioni, penso, no? Cioè, io per esempio in questo periodo in cui sono le lezioni online, magari dico, vabbè, dai, le faccio nel weekend, così. Mi è capitato più volte. Però, diciamo, rimpiazzo il tempo che ho buttato in questo modo con qualcos'altro.
Certo. Questa serata per me sta andando sempre più verso il basso, cioè
dovrei sotterrarmi, non lo so a mezz'ora cosa succede. Me ne vado a prendere altre sette di birre se volete, non lo so.
Senti, ma ci fanno questa domanda dalla chat, che è: fare il divulgatore scientifico nonostante tu con la matematica non abbia trovato l'amore, fa rimorchiare lo stesso?
Sì, poi vedo pure sopra Francesco che chiede quando sposare, e quello, vabbè, rispondo nel video, quindi già ce l'ha.
Quindi poi questo video e sta...
beh, allora, io spero... spero che nel futuro sia così.
Poi, beh, diciamo che la fama va sempre a rimorchiare, no? Quindi... Il giorno che diventerai famoso, sicuramente potrei dare una risposta ben affermata.
Cioè, quello che penso io è che se incontrassi una ragazza che fa dei video, cioè che fa la divulgatrice scientifica, che trovo carina e bla bla bla, cioè sarebbe fighissimo. Quindi
sì, vabbè, questo è il sogno un po' di tutti. Cioè, insomma,
pronto, cioè... Ehi, sono anch'io divulgatore scientifico.
No, anche tu.
Ma che tu fai esattamente le stesse mie cose e le stesse mie passioni. Wow.
Comunque, ora vorrei passare a un argomento un pelino più serio, un argomento molto attuale poiché se ne parla veramente tanto ed è legato a due, in realtà, tuoi video che devo dire mi è interessato parecchio, infatti poi sono andato anche ad informarmi su fonti esterne a riguardo. Ora, ho paura di dirlo davanti ad altra gente, il 5G.
Oddio, penso sia una leggenda quello del fatto che si abbia paura delle no, onde radio, certo. E cose del genere.
Però, allora, no, giusto? Effettivamente, giusto. Certo. Andandomi ad informare,
pagano molto per...
Comunque il 5G, essendo onde elettromagnetiche, si dice, non so questo quanto sia veritiero, non sono andato ad informarmi su questo, ma le onde elettromagnetiche dovrebbero cioè si dice facciano male al cervello, al nostro corpo, e il 5G effettivamente ha delle frequenze che sono decisamente più alte di quelle dei precedenti 4G, 3G, 2G, e in più ha bisogno di, almeno dipendentemente dai casi, soprattutto in casi di industria e cose del genere, ha bisogno di molti più ripetitori rispetto ai precedenti. Quindi la domanda che può sorgere, che effettivamente possa dare problemi, non è del tutto insensata, perché sono più onde elettromagnetiche, potrebbe esserci un nesso. Qual è la verità?
Oh, scusami, ma qua dicono nella chat: beh, abituatevi all'idea che tanto sta nel vaccino.
Esatto.
Sì, vabbè. Sì, sì. Sapevo che sarebbe finito così. Vabbè. Il 5G porta il COVID, sicuro, sicuro. Comunque, il 5G veramente fa così male? O almeno i pro e i contro? Cioè, i contro sono così forti da andare a negare i pro, che comunque sono veramente tanti.
Mm-hmm. Beh, ovviamente, cioè, i pro sono molto di più, ma più che altro al momento noi non abbiamo nessun contro, veramente. Cioè, ecco, sì, allora, è vera la cosa delle frequenze che dicevi, che è vera in realtà solo per una parte del 5G, nel senso che, vabbè, senza che ci dilunghiamo, ci stanno varie bande.
Certo, certo.
E quelle che sono... cioè quelle che useremo e che stanno attivando di più sono vicine tutto sommato a quelle già del 4G, quindi da quel punto di vista le bande proprio quelle, insomma, 26 GHz bla bla bla, sono per applicazioni soprattutto specifiche, ma comunque noi, cioè, non abbiamo niente che ci dica al momento, guarda, ti fa venire il cancro. Cioè, ci stanno già i limiti di intensità, bla bla bla. Cioè, quello che io poi, tra l'altro, sono anche andato, per curiosare, alla manifestazione Stop 5G che hanno fatto a Piazza del Popolo.
Questo... Ora sì che ci divertiamo.
È stato
ti prego, raccontateci ogni dettaglio.
Dopo questo discorso che stai facendo, io voglio un aneddoto. Sappilo, io voglio un aneddoto.
Non so, qualche frase particolare, di solito ci sono sempre queste cose, no?
È stato molto molto interessante, e sono anche riuscito a parlare con una persona, no? Lì, e, cioè, secondo me il problema è che l'argomentazione, diciamo, che portano loro è: non sappiamo, non è stato fatto tutto all'oscuro, che non è vero. Cioè, continuiamo comunque a studiarlo quando, anche adesso che è attivo il 5G, quindi non è che se salta fuori, cioè, come dire, no? Se salta fuori qualche problema, ci giriamo e diciamo: ah no, non è vero.
No, certo.
Cioè, come tipo con l'amianto, no? A un certo punto ci siamo accorti che non era il caso e l'abbiamo tolto.
Senti, certo. Senti un attimo, qua dalla chat fanno una domanda che devo dire è abbastanza particolare. Dice: perché allora non preoccuparsi anche dei campi elettromagnetici dei telefoni? Oppure della lavatrice di casa? Che mi sta molto vicina comunque, più di un'antenna 5G, no?
Sì, assolutamente sì. Infatti, cioè, la risposta vera è: perché non c'è da preoccuparsi di nessuna dei due. Allora, quello che dicono gli stop 5G, gli attivisti vari, è però il 5G è più forte, cioè perché c'ha più potenza, bla bla bla, che è vero ma non è vero, nel senso che, beh, adesso appunto nel video lo racconto meglio, no? Ma cioè sì, è vero che le antenne del 5G sono più potenti, ma sono direzionate in un modo che, cioè, il risultato è che non è da preoccuparsi. E poi, infatti, uno degli studi che molti di questi ecco, attivisti, diciamo, citano, è uno studio fatto su dei topi, bla bla bla, e quello è fatto con le frequenze non 5G, cioè quelle, diciamo, che già c'erano, 3G, 4G, quindi sostanzialmente, cioè, non è che c'è così tanto di nuovo in termini, certo, di...
Ecco. Certo, diciamo una paura un po' infondata.
Beh, però sì, comunque, certo, i vantaggi coprono alla, beh, grande, sono quelli che sono gli svantaggi, insomma, no? Cioè, i pro sono decisamente molti di più rispetto ai contro, no? Tu parlavi nel video anche del fatto che un chirurgo potrebbe operare dall'altra parte del mondo una persona.
Certo.
Diciamo che già al giorno d'oggi avviene questa cosa, magari però all'interno di un ospedale. All'interno di un ospedale un chirurgo può operare con un robot che sicuramente è molto più preciso della mano di un uomo, no? Che mi spiegava una mia amica chirurga che quando tu vai a operare hai, diciamo, quando usi il bisturi e tagli, hai una sensazione di caduta nel vuoto che ha la mano, che il robot sicuramente non ha. E poi sono sicuro che questi robot avranno un margine di errore bassissimo, no? Quindi sicuramente si potrebbero salvare molte più vite. E peraltro tu dicevi che, cioè, io dico questo all'interno di un ospedale, tu dicevi che con il 5G si può operare addirittura dall'altra parte del mondo, cosa del genere. E
sì.
Un effetto invece del 5G che ho notato nel tuo video mi ha fatto pensare all'effetto che sta avendo adesso il coronavirus sulle persone. Cioè, tu nel virus parlavi del fatto che... scusami, nel video parlavi del fatto
nel
che...
Nel virus?
Sì, nel video parlavi del fatto che attraverso il 5G, per esempio, un camionista potrebbe guidare il camion direttamente da casa, e invece di stare ore sotto il sole cuocente, e guidarlo da un punto a un altro punto, no? Che è il lavoro che farebbero, solamente che lo fanno a casa. Questo sicuramente è positivo perché velocizzerebbe il tutto. Però non pensi che forse questo potrebbe portare delle conseguenze sul lato sociale delle persone? Nel senso che, per esempio, adesso col coronavirus la gente lavora da casa, e in un certo senso gli piace lavorare da casa, no? Perché tutte quante le tue comodità. Io stesso non vado all'università, anche se ci posso andare, adesso no, però insomma, nei momenti in cui ci potevo andare non ci andavo, perché perdo tempo ad arrivare all'università e a tornare indietro. Sostanzialmente sto a casa, tutte quante le comodità del mondo. E questo però è un problema, no? Perché ti limita, cioè tendi a uscire molto di meno, a socializzare molto di meno. Come la pensi tu su questo punto di vista?
Ma secondo me secondo me questo dovrà essere accompagnato da un cambio di prospettiva proprio. Cioè, è vero quello che dici tu, se uno rimane nell'ottica di oggi, cioè che appunto il camionista si fa centinaia di chilometri di fila, e appunto, che pure lì, no, io non sono un camionista né conosco di persona che facciano, no, lunghe tratte, però mi immagino che pure loro al momento non è che, cioè, sì, socializzi quando vai a mangiare, quando finisci, no, il tuo turno. Quindi invece secondo me, ecco, in un futuro in cui mi immagino appunto guida remota, come dire, sarebbe, cioè, potrebbe diventare come un lavoro d'ufficio, cioè che quindi fai le 2-8 ore, stacchi e vai al bar a prenderti una birra.
Intendi, quindi non si lavorerebbe da casa, no? Cioè tu intendi magari ci sono degli uffici preparati per questo.
Ah, anche?
Io sapevo che
anche
la,
da casa?
Sapevo che la Telecom aveva fatto una cosa del genere, lo sai. Sapevo che aveva creato degli studi proprio in cui tu andavi lì a lavorare, però lavoravi online. Una cosa del genere. Che però ha un senso fino a un certo punto, perché comunque tu hai un costo che riguarda i trasporti, no? Cioè tu ci devi arrivare al lavoro e cose varie. Con gli stessi certo. mezzi puoi lavorare da casa, no? Quindi, boh, su questo punto di vista io ci vedo molti contro, forse, rispetto ai pro.
Però cioè, su questa cosa.
No, per quanto dico l'ultima cosa.
Ah, sì, vai. Scusami.
Per quanto io sia totalmente a favore del progresso, forse troppa tecnologia ci porta a una vita più isolata. E questo lo dico da ingegnere informatico, cioè nel senso io sono totalmente proprio pro per il progresso, però forse questa è una cosa che mi fa pensare un po'.
Ma questo secondo me, cioè, io sono d'accordo nel senso che cioè va direzionata la tecnologia, cioè non possiamo più, come dire, fare sì dai, fate cose, inventate, poi vediamo come va. Non siamo più, cioè secondo me non possiamo più permetterci di fare questa cosa, perché già ci sono dei problemi sociali, dei problemi, cioè ci stanno già dei casi di, no, algoritmi che hanno un, come dire, delle disuguaglianze di etnia, di genere, e quindi va comunque sempre direzionato, secondo me.
Certo.
Lo sviluppo.
Ma ora una domanda che si lega molto sempre su il lavoro tramite 5G a distanza. Secondo te non si rischia un'estraniazione completa da ciò che si sta facendo? Ossia, a forza di lavorare a distanza tramite un computer, per esempio, io mi immagino una persona che guida da casa, non può forse venir meno l'attenzione che ci mette, magari il senso di responsabilità, poiché sei da casa, sei comodo sul tuo divano, magari l'attenzione può anche cadere, mentre se tu sei lì sul posto sai che rischi te in prima persona e quindi magari ci stai più attento. Non si rischia magari un distaccarsi dalla vita reale proprio a causa di questo allontanamento?
Bella domanda. potrebbe essere sì, così come potrebbe essere, no, metti che c'è, cioè, non lo so, un blackout a casa, e che fare il camion, cioè sicuramente va pensato.
Certo,
sì.
Qui dicono,
cioè, va pensata e va testata.
Qui dicono magari ci saranno nuovi lavori, e questo è vero.
Anche
questo è sicuramente vero.
Anche questo,
anche
sì,
comunque,
sì, sicuro.
Con l'evoluzione, certo. Insomma, ci sono sempre nuovi lavori. Quindi sì,
certo.
Sì, assolutamente.
E comunque c'erano implicazioni veramente molto intelligenti, quelli che fai vedere, per esempio, degli occhiali a realtà virtuale per anche solo un magazziniere.
Che un meccanico, per esempio.
Sa, esatto, cioè quello è veramente rivoluzionario, perché ti va a facilitare, a velocizzare soprattutto il lavoro veramente tanto, e non è banale come cosa, anzi è un'implementazione che porta tanto alla fine.
E qua scusate se torno a fare il poco il serio, ma se creassero davvero un gioco a realtà aumentata cioè non ci giochereste, cioè io, beh, io penso che non so se avete visto Sword Art Online. Esatto,
certo.
Però mazza, se inventassero un gioco del genere, io penso che non me ne frega un cacchio della vita sociale, tanto socializzo sull'altro mondo, passo tutto il giorno a casa senza mangiare, senza bere, così mi metto il mio casco a realtà aumentata e vado nell'altro mondo. Esatto.
Una flebbo,
esatto.
Basta.
No, sì, si arriverebbe a vivere due vite allo stesso tempo e
però sarebbe... pensa che figata, cioè a me piacerebbe un sacco.
No, sarebbe strana come cosa, però allo stesso tempo non so se voglio arrivare a un punto del
allora
genere.
Diciamo, mettiamola così. Se la cosa fosse limitata al gioco, allora sarebbe un conto. Se poi come Sword Art Online, ma come altri film tipo Ready Player One, non so se l'avete visto, nella quale si vive proprio la vita all'interno del gioco, ok? Cioè tutto è in paragone del gioco. Quello no. Quello sono assolutamente d'accordo, cioè la vita vera non va tralasciata. Nemmeno se secondo piano.
Sì.
Ma qua il fatto è che poi si collega a quello che dicevo prima, dov'è il limite? Cioè poi si rischia di non avere più un confine tra la vita vera e il gioco alla fine. Il che è un rischio, è veramente tanto un rischio, perché poi si incorre a delle difficoltà che non sono banali, cioè non è... Si parla comunque della vita di una persona e poi si vedrebbe anche nel sociale questo fatto di magari persone che non riescono a distinguere la realtà dalla realtà virtuale. Quindi personalmente sono sicuramente pro al progresso, però non so proprio se la società di oggi è così pronta a...
Un domani probabilmente saremo pronti, oggi no. Oggi no.
Sicuramente, anzi da futuro, spero, futuro fisico, non posso dire blocchiamoci.
Anche perché io penso che insomma
è giusto andare avanti,
le novità vengono abusate al giorno d'oggi, no? Cioè quando c'è qualcosa di veramente nuovo e una cosa che non si era mai vista prima, tutti lo vogliono avere, così, no? Quindi probabilmente un gioco a realtà virtuale secondo me dovrebbero aspettare un po' di tempo prima di svilupparlo. Però in ogni caso ci fanno una domanda dalla chat tipo lunghissima, che però io leggerò perché è probabilmente interessante. Allora, Flavia dice: le persone dovrebbero essere educate ad un uso consapevole che le renda connesse, sì, ma senza tagliare la dimensione sociale in senso stretto. Eppure adesso mi sembra che le innovazioni vengano lanciate senza domandarsi se si abbiano o meno le capacità per gestirle. Come sarebbe possibile responsabilizzare le persone per far sì che siano integrate tutte le parti della persona? È una domanda un po' difficile.
Eccomi, sono qui per risolvere tutti i dilemmi etici. io sono assolutamente d'accordo che sia una cosa a cui pensare, ecco, nel senso che appunto, no, come dicevo prima, secondo me per un certo, cioè abbiamo avuto un certo periodo in cui andava tutto bene, cioè dicevo, fai una cosa nuova, sì, che figo, la tecnologia, bla bla bla, e vai. E invece secondo me adesso ci stiamo rendendo conto che dobbiamo capire che cosa fa e che finalità e che effetti c'ha quello che, ecco, le novità che portiamo e tutto quanto. Responsabilizzare, cioè secondo me forse è banale, però da una parte dare banalmente su come funzionano le piattaforme varie, però dall'altra, cioè io penso che comunque ci deve essere una responsabilità degli enti superiori che regolamentano la cosa,
che si impegnano loro proprio a sensibilizzare poi i singoli, dici?
Sì, ma anche a, ecco, dare i paletti, no? Cioè, io, mi viene in mente appunto il nuovo regolamento europeo sulla privacy. Cioè, ecco, in teoria quello ti dà, cioè in teoria, anche in pratica, no? Ti dà molto, molto più potere sui tuoi dati, su tutte le tue cose. E anche se, cioè, se invece fosse stato il singolo cittadino a dover stare attento, oddio, adesso mi iscrivo a Instagram, ma i miei dati, chi ce li ha, che ne fanno? Cioè, voglia.
No, certo, comunque, io credo che sì, sia giusto sensibilizzare, per carità, è un must, soprattutto per qualcosa di rivoluzionario, per qualcosa che può avere, diciamo, tra virgolette, delle controindicazioni. È giustissimo sensibilizzare, però purtroppo credo che sensibilizzare senza che il singolo individuo non ci metta del suo, non voglio dire che è impossibile, ma è improbabile. Cioè, purtroppo, per far sì che il messaggio passi, non serve soltanto una giusta rete di informazione. Aiuta tantissimo, però non basta quello. Cioè, servirebbe tanto anche che la singola persona riuscisse a prendere coscienza delle proprie responsabilità e informarsi da sé.
Certo, però devi fargli capire alla persona che questa cosa è, certo. Esatto, cioè, certo. Questa
no,
cosa
non sicuramente non lo metto, esatto, in dubbio questo.
Esatto.
Parlando sempre di progresso, tu hai fatto un video nel quale dici che nel 2038 i computer smetteranno di funzionare per un problema di memoria. Parlando di progresso, appunto, non credi che, dato l'avanzato progresso degli ultimi anni, no? Non credi che questo problema sarà poi risolvibile e quindi non si causerà? Cioè, non verrà causato?
Non lo so. Allora, se io oggi dovessi scommettere dei soldi su che...
Cioè, se poi ci puoi anche spiegare brevemente, non lo so, per i ragazzi che non hanno visto il video.
Certamente. Allora, praticamente la questione in realtà non è troppo complessa. Sostanzialmente, diciamo che i computer tengono il tempo in una certa maniera, cioè scrivendolo in un certo modo, e diciamo, appunto, come dicevi, hanno una memoria limitata, no? Perché non è che puoi aggiungere dei pezzi a parte. Sì. E quindi, appunto, nel 2038, a gennaio, scadrà il tempo dei computer, non di tutti, cioè nel senso che molti sono già aggiornati e tutto quanto. Quindi il problema non è irrisolvibile. Però, ecco, se io oggi dovessi scommettere, diciamo, ecco, appunto, i computer vanno aggiornati, cioè se non lo aggiorni, in realtà non sappiamo neanche bene che cosa potrebbe succedere. Se dovessi scommettere oggi che ci sarà o meno qualche problema, io scommetterei di sì.
Generale, su tutti i computer almeno uno,
in generale
almeno uno succede?
No, allora, diciamo in generale, nel senso che cioè ci sarà qualche problema tangibile, come dire, che fa un qualche effetto, a posto che non si aggiusti, no? Quindi, ecco, io secondo me nel 2038 ci sarà qualcosa di vulnerabile che andrà aggiustato.
Ok.
Beh, 17 diciamo, anni, allora ci richiamiamo e scopriamo
esattamente.
Diciamo, comunque, non una crisi del 2008, però qualche problema potrebbe darlo.
Secondo me sì.
Chiamala in questo modo.
Cioè, io ci spero, perché così il mio video sale.
Oh no, lui l'ha predetto.
Capitalista.
Lungo termine.
No, certo.
Anzi, io nel frattempo ho visto sulla chat tutto questo. Cioè, tutto
no, allora,
sì, ma dire... stanno facendo dei discorsi assurdi.
No, mi devo dire, parlo con voi, chat, proprio con voi. No, mi sta piacendo veramente molto.
Oggi devo dire, tutti belli on fire.
Sì, che poi comunque è una discussione che sto perché sto leggendo, comunque è una discussione costruttiva, quindi veramente sono contento, ma proprio davvero contento dentro che si sia creato un clima del genere in cui alla fine ci arricchiamo tutti. Magari, chi lo sa, potremo farci anche una discussione in futuro qui sul podcast proprio, perché vedo che gli argomenti sono anche un po' variati, hanno preso direzioni diverse, quindi perché no? Perché
beh,
no?
E TTC qua dice che dice Lorenzo, dillo che sono la tua preferita.
No, non posso avere preferenze.
Devi essere imparziale.
Mettiti nella mia posizione. Così. Esatto, per me siete tutti uguali davanti ai miei occhi.
Sì, sono contento che oggi siamo riusciti a portare un argomento. Grazie ora decima, allora grazie a te, perché non era mai successo.
No, sì, davvero.
Sono contento che siamo riusciti a portare un argomento che è piaciuto molto.
Comunque sì, a me invece è piaciuto il commento di erano finiti i nomi, pensa se ti fa schifo pure la vita virtuale.
Lì e lì, vabbè, come non giustificare.
Senti, ma allora io vado con l'ultima domanda, non mi ricordo se per caso ne avevi già parlato, no? In realtà sono due domande, ok, però sono abbastanza collegate. La prima è: come hai iniziato a fare video? E la seconda è: quanto investi in qualità del prodotto?
Come ho iniziato, intendi adesso o in generale?
Tu hai detto che hai avuto due fasi, no? La
sì,
prima fase sì, dove facevi video un po' più semplici, sì, no? E adesso... parliamo di adesso comunque, che è una roba un po' più seria.
Ok. Ho iniziato... Cioè, in realtà c'è stata una cosa specifica che mi ha, diciamo, dato un po' la scintilla, è il fatto che hanno chiuso, cioè il primo video, no vabbè, il primo video è stata una cosa stupida perché è una parodia di pubblicità, e il secondo sul canale è una cosa che mi ha toccato, diciamo, nel senso che hanno bloccato in Italia questo sito dove mettevano dei libri di pubblico dominio, Gutenberg.org, e quella storia, cioè ho pensato, diciamo, era un sito che non è che lo usavo tutti i giorni, però l'avevo usato e soprattutto mi piaceva tanto l'iniziativa, lo spirito dietro, no? Cioè quello di appunto diffondere la cultura, tutto quanto. Quindi l'hanno bloccato in Italia e mi sembrava che non se ne parlasse e che non... ecco, sì, cioè non se ne fregava nessuno, E quindi ho detto, vabbè, io, diciamo, c'ho delle competenze del fare video, voglio raccontare questa cosa, e quindi ho iniziato con quello. Ho puntato tantissimo sulla qualità, così mi attacco direttamente alla seconda, però, cioè, penso sbagliando, nel senso che quel video ci ho messo un po' a farlo, io ho iniziato a farlo un mese prima più o meno di quando è uscito. Poi certo era, come dire, erano anni che non aprivo, non lo so, After Effects, tutte queste cose, quindi in parte era quello, però ecco, cioè se ho puntato tanto sulla qualità perché pensavo e penso sia qualcosa che mi può dare una marcia in più rispetto ad altri
sì, certo,
però secondo me in realtà alle volte è sopravvalutata, soprattutto quando uno inizia, cioè uno pensa, oddio, non c'ho la fotocamera, come dire, lo faccio, cioè io lo faccio perché mi piace avere le cose fatte in un certo modo. Ecco, diciamo che sono schizzino da questo punto di vista.
Diciamo che comunque una volta che ci metti molto impegno, il prodotto poi esce fuori bene.
Sì, sì, sì.
E guarda, ti faccio un'ultima domanda dalla chat, poi lascio la parola a Lorenzo che mi uccide, penso che vorrebbe fare 40.000 domande, io sto fregando la scena.
No, anzi, fai pure, mi interessa.
Allora, Francesca del team Birra in Zona, che salutiamo da casa, ci chiede quali sono i tuoi traguardi al momento, che è una cosa che effettivamente non si intuisce molto ai tuoi video. Cioè, cosa...
Pensavo si intuisse.
No, non lo so, qual è il tuo traguardo? Cosa...
Allora... in realtà in uno dei video l'ho scritto sul foglio, no? Vabbè, però era una
scritta... Raggiungere 10.000 iscritti, dici?
Sì, no, comunque, traguardi veri... traguardi veri... Allora, io devo dire che, cioè... Che mi piacerebbe... Vabbè, allora, il primo traguardo banale... È, cioè proprio concreto è attivare la monetizzazione, quindi quello sì, vabbè, però forse è più un obiettivo che un traguardo.
Diciamo che comunque è un buon obiettivo, nel senso, una volta che vieni pagato per una cosa, esatto, per cui ti stai impegnando veramente molto, è una gran soddisfazione.
Sì, comunque ecco, diciamo, come primo traguardo vorrei arrivare a riuscire a fare un video a settimana, questo proprio come prima cosa. Dopodiché, come scrive Tittici sulla chat, vorrei farlo diventare un lavoro, in effetti.
Beh, grande, diciamo, un gran traguardo quello, difficile, però, certo, però con l'impegno, perché no, chi lo vieta? Bene, quindi... Io ho finito la mia birra, come al solito, in realtà l'ho finita già un po', però ho finito la mia birra
e... Mezz'ora fa.
Tralasciamo questi futili dettagli. ringraziamo The Redder che ha iniziato a seguirci, e direi per questa live è tutto. Devo dire che è stata una bellissima live con Ora Decima.
Sì, secondo me è una delle migliori stasera.
Sì, sì, decisamente, anche perché l'argomento, diciamo, che è uno di quelli che mi tocca più, perché comunque...
poi diciamo che tutti e tre, capendoci in materia,
siamo andati... Cioè, per me, diciamo che è veramente importante il cercare di avvicinare le persone a... ciò che studia alla fine, la matematica e la fisica, che non sono un qualcosa di noioso, anzi, hanno una bellezza che è, a parer mio, indescrivibile, che si può che può vedere chiunque, questa è la cosa particolare, cioè la può vedere sia il bambino che l'adulto, e non è così difficile, quindi avere qui una persona che cerca di mostrarcelo in prima persona è proprio tanta roba, veramente tanta roba. E quindi ringrazio Ora Decima, ringrazio la chat che oggi è stata fantastica, ha messo su una discussione costruttiva bellissima, e spero che serate del genere ci saranno anche le prossime volte.
Beh sì, sono assolutamente d'accordo con te, Lorenzo. Questa sera è stata veramente una gran serata, lo riconosco. Nonostante io sia partito dal fatto che ero stanchissimo, diciamo che mi sono attivato sentendo di cosa si parlava. E vi ricordo che trovate il nostro podcast a partire da domani anche su Spotify e su Apple Podcast, Google Podcast e tutte quante le piattaforme podcast. Inoltre su Instagram avrete sempre gli aggiornamenti, e su YouTube inizieremo a caricare qualcosa di particolare. In più, martedì abbiamo Dusk, ovvero un mio amico, diciamo nostro amico perché Lorenzo lo conosce, che con il quale parleremo di musica, e devo dire che sarà una conversazione abbastanza divertente. E Martino, se vuoi dire le ultime parole, poi terminiamo la live e salutiamo tutti.
Dai. Semplicemente grazie di questa serata. È la prima cosa che faccio in live. Farlo da solo fare una prima live da solo mi avrebbe un po' intimorito. Quindi è stato figo fare questa cosa insieme. Quindi, dai, è stato molto interessante.
Dai,
e
sono
grazie
contento
a tutti quelli che hanno visto.
Peraltro, se tu vuoi far diventare questa cosa un lavoro, sicuramente i nostri spettatori adesso andranno a vedere tutti quanti i tuoi video e li passeranno tutti quanti i loro amici, questo è sicuro.
Certo.
Esatto, in loop.
Domani 100.000 visualizzazioni, primo video. Ragazzi, da Birra in Zona è tutto. Ci vediamo alla prossima serata, che è martedì. E buona serata a tutti.